Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR, che apriamo con il maltempo. C'è stata una vera e propria bomba d'acqua questa mattina su Firenze, pioggia e forte vento con danni, ripercussioni sulla viabilità cittadina. Ma insomma, per fare il punto su quello che è accaduto, ora la situazione è in via di normalizzazione per fortuna, ma la mattinata è stata davvero difficile. Linea in diretta per i particolari a Chiara Brilli.
Sì, in tre ore a Firenze sono caduti quasi 39 mm di pioggia, una bomba d'acqua a più riprese, quella di stamattina a partire dalle 7.30, che ha provocato vari allagamenti. Alle 8.10 sono caduti addirittura 14 mm in un quarto d'ora. Alcuni torrenti hanno innalzato i livelli idrometrici, come il Mugnone. Chiuse temporaneamente al transito alcune vie, tra cui via di Careggio, sottopassi di via Mariti e di via delle Cascine. Si sono registrati allagamenti anche senza interruzione della circolazione. Nel sottopasso di via Mariti una persona è rimasta bloccata con l'auto e soccorsa dai vigili del fuoco. Tuttora questo tratto di strada sarebbe chiuso al traffico. Abbiamo raccontato la situazione in tempo reale in Newsline stamani con le segnalazioni dei nostri ascoltatori dalle zone più critiche della città, un Oltrarno sott'acqua, ma anche, come dicevamo, Osmannoro, Galluzzo, Campo di Marte. Per gli allagamenti a Firenze fermate anche la T1 e T2 della tranvia, problemi anche sulla Firenze Pisa-Livorno, dove si segnalano straripramenti tra lo svincolo di Ginestra e l'Astra Signa in direzione Firenze. I fiaccherai di Firenze, ossia i conducenti delle carrozze, hanno presidiato le stalle coi loro cavalli alle Cascine perché era salito il livello della piana del Fosso Macinante, il canale artificiale che scarica in Arno le acque piovane. Situazione sotto controllo e miglioramento, si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti, lo ha scritto sui social la sindaca Funaro, come sentivamo anche da Popolari. In provincia di Firenze il Bisenzio ha superato la prima soglia a San Piero a Ponti, chiusa a 15 km da Firenze la statale 65 della Futa in entrambe le direzioni. A Vaglia le piogge hanno causato l'esondazione di un torrente con detriti in carreggiata. È tornato a preoccupare il fiume Lamone, che a Marradi ha superato il secondo livello di guardia e, manco a dirlo, sospesa la circolazione dei treni da Marradi a Faenza sulla Faentina con l'attivazione dei bus sostitutivi. Ultima informazione di servizio: Alia Multiutility informa la cittadinanza che l'ecocentro di San Donato nel comune di Firenze è stato chiuso in via precauzionale anche lì per un allagamento temporaneo a causa delle forti piogge di questa mattina. Per ora è tutto, a te la linea.
Insomma, come avete sentito, per fortuna danni limitati, non sono state coinvolte persone, però l'evento rimane. E allora noi abbiamo chiesto a Daniele Grifoni dell'AMMA di spiegarci come inquadrare questo fenomeno dal punto di vista meteorologico e climatologico.
Diciamo che quest'oggi appunto eravamo interessati da un flusso di correnti forti di libeccio, e all'interno di questo flusso di correnti di libeccio si è venuta a creare una linea temporalesca che era estesa proprio nel senso della direzione del flusso del vento da Cecina, quindi dal litorale centrale toscano, passando per Firenze e poi arrivava fino al Mugello. Quindi questo temporale molto esteso in lunghezza è stato piuttosto persistente e si è spostato molto lentamente poi con il trascorrere del tempo verso est-sud-est, quindi un temporale molto anche più persistente, diciamo, del previsto.
Dal punto di vista, diciamo, della quantità d'acqua caduta, che livelli siamo?
Sì, come precipitazioni, per quanto riguarda il cumulato massimo che si è verificato nell'area fiorentina, è stato di 28 mm in un'ora e di 51 mm in tre ore. Questo intorno tra le 9, diciamo tra le 8 e le 10 del mattino.
Per intenderci, a che livello di eccezionalità siamo?
Diciamo che un evento del genere, se lo valutiamo in termini di tempi di ritorno, per quanto riguarda per esempio il dato registrato a Firenze Università, che è nella zona nord appunto di Firenze, zona Santa Marta, quindi zona via Trieste, tempo di ritorno intorno ai 10-12 anni, quindi un evento che ha un tempo di ritorno abbastanza elevato, quindi è stato un fenomeno che diciamo non si verifica tutti gli anni.
Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi, insomma, le prossime ore, andiamo verso un miglioramento sostanziale, stabile?
Diciamo che nel pomeriggio avremo ampie schiarite, la possibilità di pioggia è estremamente bassa, mentre nella serata e poi nella notte è previsto un possibile nuovo peggioramento, anche se non così rilevante come quello di questa mattina, ma non si esclude la possibilità ancora di qualche rovescio e occasionalmente anche qualche fenomeno temporalesco, ma che non dovrebbe avere le caratteristiche di quello di questa mattina.
Il maltempo non è imperversato solamente su Firenze, peraltro sempre su Firenze, in mattinata il Mugnone ha raggiunto il primo livello di guardia, 3 metri al ponte alle Mosse, ma ondata di maltempo anche in Lunigiana, Mulazzo, secondo quanto fa sapere la regione toscana sono caduti oltre 216 mm di pioggia in 24 ore, aumenti lungo l'asta del fiume Magra, contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione il Bagnone al primo livello. La perturbazione si è spostata poi verso le aree interne, chiuse invece al chilometro 15 da Firenze a statale 65 della Futa in entrambe le direzioni. Il comune di Baglia, le piogge di stamane hanno causato l'esondazione di un torrente, la colata di fango e detriti sulla carreggiata, il traffico è deviato con indicazioni sul posto. A Livorno vento forte e un surfista disperso, l'allarme è stato lanciato poco dopo le 17 di ieri da una coppia che stava passeggiando sulla spiaggia, ha visto la luce intermittente al mare. Cambiamo argomento, il 5G e lavoro, il caso Telco, 400 addetti in Toscana, stipendi, ritardo, mancanza di risposte, oggi manifestazione di protesta a Firenze, presidi e incontri in prefettura e in regione. Nelle ultime settimane la situazione sta arrivando al suo epilogo. Telco ha uno dei suoi cantieri più grandi a Campi Bisenzio con circa 50 lavoratori e diversi altri in Toscana. Sentiamo Giulia Magrini della SLC CGIL.
Sono un'azienda in appalto per le principali telco, principalmente per Fibercop, che è la società nata dalla cessione della rete di TIM, quindi fanno impiantistica di rete, lavorano i guasti, quindi lavorano sulla rete fisica. Ecco, questo è il grande paradosso delle telecomunicazioni, ma vale trasversalmente dalle telco appunto al mondo dell'indotto e quindi degli appalti, sia dal punto di vista, diciamo, nel mondo commerciale, quindi call center, che nel mondo di rete. Cioè il lavoro c'è, da, come si dice dalle nostre parti, da dare e da sanzionare, e quindi non è un problema, una crisi legata all'assenza di lavoro e quindi alla scarsità poi di necessità di manodopera. Anzi, è un settore effettivamente costantemente in espansione che con la pandemia ha vissuto proprio il boom di richiesta di connettività. Dall'altra parte il settore vive una crisi sistemica legata a un'assenza di regole nella, diciamo, libera circolazione del mercato, per cui a cominciare dalle telco non rientrano sostanzialmente nemmeno nel costo industriale, e questo a cascata si riflette appunto dalle risposte finanziarie nei piani industriali delle principali telco, quindi TIM che si vende la rete a un fondo americano, fino a appunto l'insostenibilità costi ricavi anche nel mondo degli appalti.
Una preoccupante e inesauribile scia di aggressioni al personale sanitario in Toscana. In poche ore alcuni operatori in servizio sulle ambulanze dentro le corsie degli ospedali sono stati presi a calci, pugni, schiaffi. Alcuni hanno riportato ferite guaribili in alcuni giorni. A Volterra un uomo di 26 anni, straniero, è stato arrestato per aver attaccato, oltre ai sanitari, una guardia giurata e i carabinieri particolari da Sandra Salvato.
Ad appena una settimana di distanza dall'incontro promosso dalla CISL all'ospedale di Careggi sulle aggressioni al personale sanitario, si deve fare i conti con nuovi episodi a Firenze e non solo. Ieri in pieno giorno due operatori di un'ambulanza della Croce Rossa sono stati colpiti con pugni e schiaffi in Lungarno Santa Rosa, dove erano intervenuti attorno alle 12 su un codice bianco. Ancora non ho ben capito quale sia stato il motivo scatenante della loro reazione, racconta Alessandro, autista del mezzo di soccorso, che ha avuto la meglio rispetto rispetto al collega, trasportato invece a Santa Maria Nuova perché colpito forte al volto. Sempre nello stesso ospedale un'infermiera è stata aggredita da un quarantenne extracomunitario che ha dato in escandescenze durante il triage. Morale, 10 giorni di prognosi e molta paura. La stessa registrata ad Arezzo in serata, quando un'ambulanza della Croce Bianca che stava trasportando un paziente in gravi condizioni a una casa di cura è stata bersagliata con il lancio di oggetti, fra cui sassi, accendini e una bottiglia che ha spaccato il vetro posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si deve al tentativo dell'ambulanza di farsi largo in una strada invasa da alcuni avventori di un pub in evidente stato di ebbrezza. Sinceramente, a volte mi domando se valga la pena continuare a fare servizio sulle ambulanze. Se succedono queste cose in pieno giorno, lavorare di notte sarà una vera angoscia, dice uno dei sanitari aggrediti. Solo 15 giorni fa, commenta il presidente della Croce Rossa Italiana di Firenze, Federico Rosati, un nostro equipaggio era stato minacciato con un coltello nel tentativo di prestare soccorso durante una rissa. La situazione in strada è davvero molto difficile.
Chiediamo acqua senza veleni, ma soprattutto vogliamo che gli organi istituzionalmente preposti estendano le analisi in ogni comune della Toscana. Così in una nota, Rete Zero Fast Toscana, a seguito della mappa diffusa da Greenpeace nei giorni scorsi, che evidenzia in Italia un inquinamento diffuso in acqua potabile, con FAS nel 79% dei campioni raccolti. In Toscana sono stati prelevati 31 campioni e ben 25 sono risultati positivi. Sentiamo Rossella Michelotti del Forum Acqua.
Sono tutte sostanze fluoroalchiliche caratterizzate dal legame carbonio-fluoro, sono sostanze di sintesi che non esistono in natura, sono sostanze definite perenni, alcune di queste sostanze sono addirittura cancerogene, ma sono interferenti endocrini.
Cosa chiedete come Rete Zero FAS, che riunisce tanti comitati e associazioni di cittadini?
Questo campione ha evidenziato una presenza un po' in tutte le fonti d'approvvigionamento d'acqua potabile, quindi in quasi tutte le acque. Si ha concentrazione in alcune zone, vediamo, e tipi di PFAS diversi, cioè a Firenze abbiamo un certo tipo, a Lucca, Massa Carrara, Arezzo e a Prato altri tipi. Cioè, noi crediamo innanzitutto, per garantire la salute dei cittadini, che vengano fatte e rese pubbliche dagli enti preposte le analisi, perché quella di Greenpeace è una foto scattata in un certo momento, quindi non ha una valenza di campione. Però almeno Greenpeace ha scattato una foto, ha posto il problema.
Partiranno nei prossimi mesi lavori per trasformare l'area ex CNR di Scandicci nel nuovo centro cittadino, con un parco dedicato alla biodiversità che andrà a congiungersi con quello dell'acciaiolo, collegato con la tranvia, che avrà all'interno la biblioteca, spazi pensati per lo sport, eventi, ristorazione. Sentiamo la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l'assessore Saverio Mecca, con delega ai parchi e alla rigenerazione urbana.
Adesso stiamo portando a compimento una vera e propria trasformazione urbanistica che viene veramente da molto lontano. Sono 191.000 metri quadrati di, diciamo, vuoto urbano, una volta occupato dal CNR, poi quando le aree vengono dismesse poi diventano anche degrado, perché l'occupazione di tante persone, che poi è stata presa in mano e risolta dal sindaco Fallani, oggettivamente non è quello che si dice, no? Il completamento di una città. Quindi oggi, con questa firma che abbiamo posto il 22 di gennaio, diamo davvero la possibilità di iniziare questa fase di realizzazione e completamento, che vede passare al comune 104.000 metri per fare questo grande Central Park urbano e il resto una serie di funzioni a completamento, appunto, della nostra città.
Sì, l'area dell'ex CNR che ha acquisito il comune si salda con l'area del Parco dell'Acciaiolo, e questo darà vita a un grande parco urbano di 12 ettari, una dimensione pari al parco di San Donato. In Europa c'è soltanto come parco urbano della biodiversità, soltanto un'esperienza in Finlandia, recentemente, che è ancora in realizzazione. Per cui sarà un parco nuovo di concessione che pone il valore della biodiversità al suo centro. E questo sarà anche un luogo di di caratterizzazione di tutto il territorio di Scandicci come un territorio particolarmente ricco di biodiversità, per cui sarà un driver per trasformare l'intero territorio di Scandicci.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi sulla Toscana. Al mattino, come avrete verificato, pioggia e temporali sparsi in trasferimento dal nord-ovest al resto della regione, neve solo sulle cime più alte dell'Appennino, poi cessazione dei fenomeni su gran parte della regione dalla tarda mattinata, ad eccezione nord-ovest, dove permarranno delle deboli precipitazioni nevose oltre 1200-1300 metri. I venti sono forti di Libeccio su costa, arcipelago, crinale appenninici e sottovento ad essi. Mari molto mossi fino ad agitate a nord di Capraia, le temperature stazionarie nei valori massimi e leve calo termico più accentuato in serata. È tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Giobarbasso, stato brado con voi, un buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.